siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare.
Babbo. Ciao a tutti e bentornati a Come Profondo il Mare, in diretta da Radio Base 2.0. E come sempre in studio io sono Davide, buonasera a tutti, con me c'è Diego.
Buonasera a tutti.
Mio compagno di avventure e alla regia e non solo, Ale.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao e bentornati, siamo a un nuovo viaggio, una nuova serata, una nuova storia, nuovi amici in studio che vi presento subito perché stavamo chiacchierando, vorremmo continuare questa chiacchierata, in realtà questa conoscenza di due persone, di una storia molto, molto profonda e interessante da conoscere. Con noi c'è Luigi.
Ciao, ciao a tutti.
E Sara, buona
ciao
serata.
Ciao a tutti.
Ciao, ben arrivata.
Benvenuti.
Benvenuti in questo nostro spazio che continuiamo a portare avanti su appunto Radio Base 2.0, volendo raccontare delle storie. Come ormai sapete, per chi ci segue, chi ha ascoltato le nostre puntate precedenti, chi non le ascoltate, Diego?
Cosa deve fare? Può solo andare ad ascoltarsi i nostri podcast su radiobase2.0.com e recuperare, cioè,
esatto.
Si può solo recuperare a questo punto.
Ormai siamo alla 14, io ho perso il conto onestamente delle puntate, Ale.
Siamo a buon punto, siamo a metà dell'anno, metà del nostro viaggio, bellissimo, tante cose da dire, soprattutto anche stasera, e quindi chi volesse riascoltare i nostri podcast può andare sul sito www.radiobase2.0.com dove trovate tutte le storie di Come Profondo il Mare e vi potete come dire, sbizzarrire sui vari temi che abbiamo toccato, e sono davvero tanti.
E poi ricordiamo a tutti che per interagire con noi ci possono scrivere messaggi o brevi messaggi vocali al 375-688-4697.
Noi siamo sempre qua pronti ad accogliere le vostre domande, i vostri messaggi, ai nostri ospiti, a noi, insomma.
E anche nuove storie.
E anche nuove storie, per chi volesse raccontarla. E appunto, come dicevamo, il percorso è stato già lungo e abbiamo trovato tante storie. Ciò che ci siamo prefissati all'inizio è di raccontare, di dare spazio a persone che hanno delle storie che spesso sono distaccate dalla realtà quotidiana di chi magari determinate esperienze che toccano nel profondo non le ha avute, e quindi proprio come parlavamo poco fa con i nostri ospiti, non si ha la capacità, la profondità di percepire la realtà dei fatti. Questa sera appunto abbiamo un'esperienza che tocca sin dal profondo, perché raccontiamo di una famiglia che nel proprio percorso di nascita e di crescita si è imbattuta in qualcosa che purtroppo non ti aspetti forse, ed è la prima domanda che ti faccio, Luigi.
Sì,
cosa è successo in questo percorso?
Allora, parliamo di una tematica io reputo molto importante a livello sociale, quando in una famiglia nasce un figlio con delle problematiche serie genetiche, parliamo di malattie rare sconosciute, dove non c'è cura e dove i medici purtroppo non sanno neanche darti molte speranze. Da qui, come famiglia, io mi faccio un po' fautore di questa cosa, perché ho avuto la forza di reagire forse prima di tutti, dopo qualche anno di blackout, perché ci sta quando ti arriva una notizia dove dice suo figlio non è normale e ha dei problemi seri.
Contestualizzando, scusami, diamo anche un nome, insomma, perché poi capiremo che è ovviamente importante. Stiamo parlando di tuo figlio,
figlio Dennis. Sì, qui c'è anche mia figlia Sara che ci ascolta, mi è venuta con me per supportarmi, lei è anche parte dell'associazione. E ti dico, l'associazione nasce proprio per Dennis, si chiama Gli Amici di Dennis, perché aveva già un obiettivo ben preciso, quello di aiutare Dennis, appunto, di cui prende il nome, e gli amici intesi come bambini o famiglie che hanno e affrontano le nostre stesse problematiche quotidiane. Diciamo che l'esigenza nasce perché purtroppo una famiglia con queste difficoltà a volte viene abbandonata a se stesso, anche gli amici, quelli che sembrano più veri, non te li trovi più. La famiglia, per quanto ti può supportare, non capisce l'entità della gravità della malattia, di quello che si può vivere, e di questo che sto dicendo, se c'è qualcuno che ascolta che vive la nostra condizione, può capire cosa sto dicendo. Io dico che in qualità di prima di tutto papà di Dennis, poi di presidente di un'associazione, cerchiamo di dare, tutta l'associazione, tutti i soci che si adoperano, di dare voce a chi voce non ne ha. Dennis non può parlare, dire come si sente, come sta, lui fa da tramite con noi, che lo conosciamo da quando è nato, tramite sua sorella, la tata a casa che lo segue, che ci dà una mano. E, è dura dover affrontare queste cose, però grazie all'associazione, alla possibilità e all'aiuto di persone buone, che ce n'è fortunatamente ancora, riusciamo ad andare avanti. Come? Raccogliendo fondi per garantire a Dennis e attualmente ad altri 5 bambini che frequentano la nostra associazione di garantirle delle cure riabilitative, perché poi di fronte a una malattia così rara, così invasiva, non rimane null'altro che dargli una possibilità di vivere dignitosamente e non perdere quelle piccole cose che ogni giorno ci regalano. Quindi per noi già mantenere una stabilità è già un successo. A oggi Dennis ha 18 anni e a noi ci hanno detto che non arrivava a 6 mesi.
Esatto, volevo partire proprio da questo, nel senso che dal momento in cui appunto c'è stato, prima di tutto immagino la lieta notizia di avere un figlio, però poi successivamente la notizia che questo bambino purtroppo ha avuto delle complicanze sin dalla nascita.
Certo.
Appunto l'impatto anche emotivo da parte di una persona, di genitori, di magari la sorella che si vede arrivare a questa notizia, questa cosa che non ti aspetti assolutamente. Sì, sì. Come è stato?
È stato veramente, veramente brutto doverlo accettare. Come dicevo prima, ci abbiamo messo qualche anno a metabolizzare. Fortunatamente ci siamo anche concentrati su Sara, che è arrivata prima, fortunatamente non ha avuto problemi. Abbiamo cercato di far vivere a Sara la realtà, perché era inutile nascondere un'evidenza di un fratello che non era, non mi piace usare questa parola, però normodotato, ecco, usiamo questo termine. Però l'abbiamo messa di fronte a questo fatto compiuto, perché continuamente i medici lo dicevano a noi, e il nostro stato d'animo, non era facile dover nascondere una cosa del genere a nostra figlia. Quindi abbiamo pensato di includerla senza volerle rovinare la vita, perché lei doveva essere d'appoggio e supporto a noi e a suo fratello, e non che Dennis dovesse diventare, brutta anche questa parola, un peso, ecco. Perché non lo è.
È brutto, scusami, è brutto, però sono pensieri che naturalmente possono venire a una persona inevitabilmente.
Ma questo io lo dico per far capire chiaramente il concetto a chi non vive una situazione di questo genere, perché io mi sono confrontato con parecchie persone, anche chi vive una normalità, che poi non c'è, perché ognuno di noi è abituato a vivere la sua normalità, ma qual è la vera normalità non lo sa nessuno, perché ognuno ha i suoi problemi, piccoli, grandi, banali che siano, sono sempre problemi. Il nostro può essere più grande, però chi è che lo dice che è più grande? Io posso dirlo mettendomi a confronto, come ci dicevamo nella chiacchierata prima, rispetto a una cosa banale che per qualcuno può essere un grave problema, mentre per me è una banalità. Per qualcuno che non conosce queste realtà magari può anche dire: ma cosa sta dicendo questo? Cioè, chiunque ha un figlio che sta male, cosa fa? Lo cura. Qui non è proprio la stessa cosa, ve lo posso garantire. Di bello c'è che, e questa è un'altra cosa che ti avevo detto, che nella normalità un figlio, cioè un genitore, deve insegnare al figlio a vivere. Però credetemi, in questa nostra ormai diventata normalità è nostro figlio che insegna a noi tutti a vivere. E il messaggio che io dico sempre, ed è quello che poi credo faccia capire veramente qual è l'obiettivo dell'associazione di Denis, perché Denis ha sempre trasmesso a me personalmente, a noi, alla famiglia, a chi lo conosce, forza e speranza, perché noi di questo abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di compassione, non abbiamo bisogno di qualcuno che ci piange addosso, ma qualcuno che ci dà una pacca sulla spalla e ti dice: forza, vai avanti. Questo è il forte messaggio che io ci tengo a dire, perché se dovessero esserci delle famiglie che affrontano questo problema, non bisogna abbattersi.
Molto forte il tuo messaggio, scusa Gigi, di come si sono invertiti i ruoli all'interno di una famiglia. Di solito, come dicevi te, sono i genitori che insegnano, ma in questo caso qua il Super Denis comunque vi sta insegnando tanto, vi sta dando tanto.
Certo, cioè io dico, in 18 anni che ha Denis, a me ha insegnato tanto, cioè ci vorrebbero 10 trasmissioni per dovervi raccontare tutto. Anche se il sunto della storia lo trovate sul sito, dove abbiamo cercato di sintetizzare un po' quello che è il percorso che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che continueremo a fare. Ci tengo a dire una cosa prima, prego, se poi volete farvi domande, perché se non mi fate domande io vado.
Tu continui a raffica, ma noi siamo qua per ascoltare storie, quindi noi in realtà sicuramente vogliamo dare dei termini. Appunto dicevamo, adesso ti faccio dire cosa volevi dire, però dicevamo, parte ovviamente, abbiamo già spoilerato il discorso dell'associazione, quindi si è creata un'associazione, ma parte da voi, dalla vostra esperienza, da Denis, quindi una famiglia che si trova davanti a questo impatto forte e che si trova anche sola, mi dicevi prima.
Sì, perché purtroppo uno degli aspetti negativi che ti succedono all'inizio di questa avventura, passatevi anche questo termine, è proprio il fatto di ritrovarsi soli da persone, amici, soprattutto anche dalle istituzioni.
Dalle istituzioni, è lì che volevo arrivare.
Ecco, le istituzioni purtroppo non possono fare molto, anzi diciamo che fanno ben poco in paragone, in proporzione all'aiuto che c'è bisogno, sia economico, sia morale, sia di qualsiasi tipo. Parliamo di aiuto, non ce n'è, o se c'è è minimo, quel minimo non è neanche garantito, perché adesso, come parlavamo prima, adesso lui è diventato maggiorenne, noi stiamo affrontando una nuova avventura, è un po' come ricominciare a 18 anni fa, perché ci sono delle leggi, perché lui è maggiorenne.
Viene considerato adulto, mi dice.
Viene considerato adulto, banalmente anche in un ricovero che lui fa purtroppo puntualmente almeno una volta all'anno, dove si trova in una situazione di criticità dove non si sa mai se ne esce fuori, sono cambiati parecchi aspetti. Questa è stata l'ultima cosa che abbiamo patito praticamente quest'inverno. Fortunatamente ne siamo venuti fuori. Però anche lì io l'appello che lancio è dire: i medici devono ascoltare noi genitori, perché noi li conosciamo bene, vero? Non siamo medici, ma come una mamma quando nasce un bambino è il miglior medico di suo figlio, perché chi meglio di un genitore, di una mamma,
riconosce certi segnali,
ne comprende le esigenze.
Ecco, io ho sempre detto, io mi sono confrontato con i medici e banalmente li abbino anche al veterinario. Perché? Perché i neonati non parlano, gli animali non parlano, quindi sono due categorie mediche veramente importanti, perché devono essere veramente bravi a capire quale può essere il problema senza dover e senza sapere da dove proviene il male, da dove proviene il dolore. Quindi è veramente difficile. Allora, cosa succede? Che nel caso di un genitore, il genitore interviene e dice: il bambino lamenta perché ha mal, secondo me ha mal di pancia. Quindi cosa fa? Il medico va e si mira sulla pancia. Nel 90% dei casi i genitori hanno ragione, ma la stessa cosa vale per un animale. Dici: lui ha sempre fatto così, oggi ha mangiato quello e sta male. Secondo me sta male perché ha mangiato. Quindi il veterinario bravo ascolta il padrone del cane e va a vedere quale può essere un problema alimentare. Questo è un aiuto. Quindi noi non vogliamo fare niente di più che non fare i medici, ma aiutare i medici. Perché? Perché se aiuto i medici aiutano mio figlio. È un dare e avere.
Certo, un dialogo anche maggiore, dialogo, no? Tra le due parti.
Nessuno vuole fare o prendere le posizioni di nessuno.
Perché quando siete passati da Regina Margherita, che è un ospedale infantile, diciamo,
certo,
a un ospedale diciamo per adulti, sì, vi hanno quasi accantonato, no?
Sì, hanno detto che Dennis adesso era maggiorenne e se la poteva cavare da solo. E
certo.
Ho detto, voi non conoscete Dennis e quindi non potete dire una cosa del genere. In questo momento siamo noi che facciamo per lui e diciamo per lui. Poi voi guardate i valori, fate le analisi, in base alle analisi stabilite quello che potrebbe essere il problema. Però per l'esperienza che abbiamo acquisito noi in questi anni vi possiamo solo dare una mano, ma non è che lo faccio solo per voi, io lo faccio per mio figlio,
certo,
che ha bisogno. Ecco, questo è questa cosa che ci è stata un po' negata, era come era successo, come vi dicevo, quando era appena nato. Solo che appena nato non lo conoscevamo neanche noi Dennis, non sapevamo che cosa avesse, tant'è vero che per i primi quattro mesi lui li ha passati in una terapia subintensiva. Noi lo vedevamo un'ora al giorno, noi non conoscevamo lui e lui non conosceva noi. È stato portato praticamente dall'ospedale Martini, del reparto di maternità neonatologia, a Regina Margherita. Lui non è neanche venuto a casa. Sara l'ha visto fortunatamente, perché ci hanno gentilmente i medici concesso, in quanto Sara era piccolina non sarebbe neanche potuta entrare in un ospedale del genere, a conoscere praticamente suo fratello.
Ecco, qui faccio una cosa che gli avevo promesso, adesso si arrabbierà, ma Sara volevo fare una domanda a te. No, si arrabbierà, lo dico perché ci ascolta, perché prima mi ha detto: no, ma io non parlo assolutamente, e invece ti tocca parlare, e mi odierai, non ci conosciamo, già mi odi, ma
anche perché c'ha le cuffie, il microfono,
esatto, e quindi è destinata, no? E per capire, noi siamo qua da ignoranti in materia, ovviamente, persone che non hanno mai vissuto questo, per cercare di comprendere invece le persone che hanno vissuto determinati percorsi e farle anche ascoltare a chi ci ascolta. Quindi la domanda, appunto: tu hai conosciuto tuo fratello, com'è stato un po' l'impatto in tutto questo, in questo contesto in cui ti sei trovata da ragazzina? Quanti anni avevi?
Sette anni,
ok. Quindi l'impatto è rispetto a persone, ragazzi della tua età, che magari non hanno avuto questa negativa esperienza.
Con tutta onestà, per me è stata una cosa normale da subito, nel senso che, non avendo mai vissuto una condizione, chiamiamola normale, e avendolo desiderato tantissimo, perché Dennis per me era un sogno, era un desiderio grande, tant'è che ho rotto le scatole ai miei genitori per troppo
tempo. Voglio
un
fratello.
Esatto, era tutta una roba così. No, per me è stato normale, è stato bello. Ho patito il fatto di stare tanto lontano da loro, perché comunque ero piccola, avevo bisogno di mamma e papà, quello sicuramente, e ho patito il fatto di non poterlo vedere subito. Ma ricordo il giorno che ero sul corridoio dell'ospedale con un'amica di mia mamma, che aspettavo di poter entrare, anche se mi era vietato ovviamente. E ricordo questa culla che dal nido è andata verso mia mamma, e io gli ho detto: chissà se quello lì è mio fratello. Era bellissimo, cioè proprio sembrava un angelo. E l'infermiera che era uscita di lì mi dice: sì, è proprio tuo fratello. E allora lì è stata la prima volta che l'ho visto. Quindi no, per me Dennis rimane il regalo più grande della mia vita.
Bene, bene, bene. È un bel impatto.
Non voleva parlare,
pensa un po'.
Vabbè, dai, ho risposto.
grazie a tutti, a te, a tuo papà che siete qua a condividere la vostra esperienza. E come ogni volta dico anche grazie a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, perché sono esperienze che chi viene da noi a raccontarle ha il coraggio di farlo e di esprimere questo, ma è importante che vengano ascoltate, venga compreso tutto questo, queste esperienze che sono spesso lontane da noi, no?
Difatti, com'è profondo il mare, diciamo che in questo mare tutte le nostre storie che hanno navigato, che stanno navigando, è la storia di Denis e dell'associazione, gli amici di Denis sono in barca con noi, e come dire, emozionante anche l'intervento di Sara, perché comunque loro erano già passati anni fa a Radio Base 2.0 per raccontarci la loro esperienza, e diciamo che le cose sono andate avanti, Denis è cresciuto, come diceva Gigi, si sono aperte altre porte, perché comunque Denis è diventato maggiorenne e da lì inizia un altro iter, né Gigi? Molto sì. Più tortuoso, sì. E magari anche più fastidioso, no?
Sì, però sai cosa c'è di buono? C'è l'esperienza che non avevo all'inizio.
Certo.
Quindi questo la fa da padrona.
Adesso, adesso ci racconti da quella solitudine cosa poi sei creato. Abbiamo parlato certo. Tanto dell'associazione, ma come sei creato, come è nata, è un percorso che vogliamo vivere insieme.
Certo.
Ok?
Certo.
Noi siamo sempre in diretta su Radio Base 2.0 e ricordiamo che c'è un numero di telefono
che è il 375-688-4697.
Benissimo, adesso prendiamo un attimo di fiato con un cantante che piace agli ospiti, quindi abbiamo dovuto metterlo, Bob Marley, piace anche a noi onestamente
molto,
con Redemption Song. A tra poco.
Some say in just a part of it, we got the fulfillment.
Eccoci qua, tornati in studio su Radio Base 2.0 come Profondo il Mare, bentornati. E, beh, sono una canzone meravigliosa.
Wow, fantastica, una delle più belle, no?
Del mondo.
Del mondo proprio.
Quindi continuiamo il viaggio insieme a Dennis, direi, insieme, sì, insieme a voi, la famiglia, e dopo appunto l'impatto forte di anche solitudine che ci stavate raccontando, in realtà avete iniziato a capire che vi davano pochi mesi, se non sbaglio, giusto?
Cos'è che ti ha fatto scattare, sì, quella mola lì che mi dicevi, ero intontito?
Sì, poi abbiamo cercato di aiutarlo noi, cioè dove poi diciamo la scienza, i medici non potevano dirci più di tanto, e abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa noi. E come ti raccontavo prima, siamo andati da un luminare dove ho detto proviamo di tutto, proviamo questo luminare. Quando abbiamo portato Dennis lì per fare una visita specialistica, lui ci disse: cosa volete sapere? E io gli dissi: che cosa ha mio figlio? Nessuno ve lo può dire, neanche io ve lo posso dire. Altra domanda: cosa possiamo fare per aiutare il nostro figlio? E lui mi disse: tanta, tanta fisioterapia, riabilitazione, stimolazione
cognitiva,
tutte parole che
mai sentito, cioè nel senso sentito
io fisioterapia,
quando giocavi a calcio,
fisioterapia, riabilitazione, cosa, era certo, botta al ginocchio, vado dal fisioterapista a farmi mettere
ghiaccio
posto.
E poi
non trovavo la giusta correlazione con la malattia di Dennis, al che santo internet, perché per alcune cose internet è molto utile, sono andato a fare una ricerca: riabilitazione neuromotoria, che parolone, e sono uscite fuori un'infinità di cose che non conoscevo. In effetti si correlavano. Da lì ho cominciato a fare appunto queste ricerche, e usciva questa cosa della fisioterapia intensiva che poteva aiutare Dennis proprio a livello neuromotorio. Peccato che, come dicevamo prima, non c'è aiuto, anche perché è un palliativo, cioè non è un curativo. Quindi l'ASL, la sanità, se non è curativo, ti dice
non
quasi
ti,
che
non ti segue.
No, è inutile, cosa lo fai a fare? E tanto il figlio è mio, perché lo faccio?
Chiaro, certo.
Io ci devo provare, lo fai a spese tue. Allora cosa si fa in questi casi? Ho imparato a chiedere aiuto, perché io da solo,
ecco, questo quando prima ci raccontavi la storia internos è un punto che abbiamo già trovato, scusami se ti interrompo, ma in altre storie, no, anche legate a altri contesti, però la difficoltà del chiedere aiuto. E sì, io conoscendoti questa sera, Luigi, sto conoscendo una persona comunque con una forza importante, e lo dici quasi col sorriso, ma sì, non deve essere stata una cosa facile.
Come abbiamo già bisogna abbattere delle ascoltato barriere di orgoglio.
Sì, ma io dico più che di orgoglio, è l'aiuto lo devi chiedere se credi tanto nelle persone. Io nella mia vita sì, ho avuto a che fare con molte persone, il lavoro, tutto quanto, però chiedere aiuto a queste persone non l'avevo mai fatto, non sapevo neanche come si faceva, perché in realtà non sapevo neanche come approcciare un discorso di aiuto. Ma l'aiuto vero e proprio poi lo chiedeva Dennis, quindi è lui, come dicevo prima, che ha insegnato a me come chiedere aiuto, ed era il modo che lui ha fatto con me, semplicemente come facendogli vedere la realtà dei fatti, quello che è veramente reale. Cioè, quindi io lo dico sempre, se uno dice la verità su quello che veramente è successo, lo dici con naturalezza, senza dover andare a trovare giri di parole o cose, lo fai con naturalezza, semplicemente come si faceva a scuola, alzando la mano: non ho capito, aiuto. Ecco, certo, questa è la semplicità nel chiederlo, che fa tanto. Questo è quello che, vi ripeto, è servito a me, spero che possano le mie parole aiutare qualcun altro, perché l'obiettivo poi è proprio quello, cioè la nostra esperienza, la mia, quella di Dennis, della famiglia, dell'associazione, vuole essere proprio quello, l'aiuto,
certo,
la forza e la speranza.
Questo, sono le... questo è un altro punto che mi fa pensare, no, alla forza degli ospiti che abbiamo stasera, cioè insomma porsi sempre obiettivi, è arrivato a uno, non accontentarsi, ma appunto andiamo avanti insieme, e certo, l'associazione è cresciuta proprio con questo obiettivo, e che è straordinario. Certo.
Questo per farvi capire che, come ti dicevo sempre prima, si parte con un progetto, pensando però al seguito e al futuro di quel progetto e come alimentarlo quel progetto perché non finisca. Rimanendo in tema odierno, noi abbiamo ripreso dopo 7 anni, 8 anni a far andare Dennis a cavallo. Ecco, uno si pensa e dice, ma come fa un ragazzo come lui in sedia a rotelle, che non cammina, non parla, non si muove, andare a cavallo? Si può. Si può, non a caso la settimana scorsa abbiamo fatto un evento dove, sempre tenendo contatti, collegamenti con altre associazioni che trattano la tematica della disabilità, abbiamo conosciuto un'associazione che si chiama Prendimi per Mano, dove un ragazzo veramente dal cuore d'oro, che ha una storia che mi ha colpito, anche perché negli anni ho imparato a capire veramente le cose, quali sono quelle che contano, quelle che sono vere, si chiama esperienza, purtroppo l'ho fatta sul campo.
Certo.
Questo ragazzo, quando ho sentito, ho visto la sua storia, mi ha veramente colpito. Perché? Perché lui ha provato per qualche istante, proprio da una caduta a cavallo, a rimanere fermo. Il primo pensiero che ha avuto è rivolto agli altri, non a se stesso, e dire io adesso come faccio, non potrò più andare a cavallo, non potrò più camminare. E ha attratto, diciamo, da questa sua brutta storia, perché poi nascono sempre così.
Esatto, quello che ci stai raccontando, certo.
Nasce sempre così, però quello che mi è piaciuto è il pensiero che viene rivolto agli altri, ed è quello che ho avuto io. Ho avuto io quel pensiero di aiutare Dennis, ma con l'intento di aiutare altre persone. E ti dico, il successo, quando tu hai questa idea, c'è sempre, e alla base c'è l'aiuto, ma anche il voler farsi aiutare, la collaborazione.
Quindi dal momento in cui avete chiesto aiuto come famiglia, il riscontro è stato positivo,
il riscontro,
dirlo?
Sì, è stato positivo, perché Dennis frequentava la scuola, quindi per primi si sono mosse le maestre, che ancora tuttora ringrazio oggi, e che ancora tuttora seguono e vedono Dennis. Questo è bellissimo, il legame che si è creato in maniera naturale. Vabbè, abbiamo portato Dennis a scuola perché noi, tra le altre cose, abbiamo sempre cercato di fargli fare una vita normale, metto sempre tra virgolette, proprio per far capire direttamente qual è l'intensità della materia. Quindi Dennis ha fatto l'asilo, ha fatto le elementari, ha fatto le medie. Questo è il secondo anno anche di superiori.
Cosa fa?
Perito informatico.
Ah, capito. Passo coi tempi, lungimirante.
Sì, sì. Allora, noi l'abbiamo fatto tanto per la socializzazione, per integrarlo, perché l'integrazione è un altro tema, è una tematica, però ve l'ho detto, se io dovessi parlare dovrei stare qua.
No,
18 puntate.
C'è tempo.
Ecco, però l'integrazione è un'altra cosa che sul sociale... è una cosa che abbiamo sempre tenuto a fare, cioè non emarginarlo, non tenerlo chiuso in quattro mura, non serve né a lui e tantomeno a noi. Noi l'abbiamo sempre portato ovunque, gli abbiamo sempre fatto fare tutte le esperienze possibili, anche quelli che dicevano ma tu sei matto, cioè come dicevo prima, Dennis a cavallo, riallacciandomi a quello che dicevo prima, questo ragazzo. E poi magari se ci sarà modo vi dirò, abbiamo fatto proprio un evento domenica, ha creato una sella da mettere sul cavallo per i ragazzi e i bambini disabili, credetemi, un'emozione veramente bella. Dennis andava e va a cavallo attualmente senza questa sella, ma va come? Si chiama in maternage, in termine tecnico, cioè c'è la terapista che lo tiene da dietro e lui va a cavallo. credetemi, il cavallo è un'altra cosa che a livello di stimolazione motoria e cognitiva funziona. Funziona perché l'ho visto. Beh, studenti.
Ci sono percorsi universitari che certo, avvicinano a questo, certo, fanno conoscere.
E io anche questa terapia, cosa come voglio dire, la propagando, perché come tutte le cose Dennis è soprannominato il capitano. Perché è il capitano di una squadra, che abbiamo in associazione, e lui per primo prova, sperimenta, fa le cose. Quando vedi che Dennis le accetta, le tollera, gli piace, proponiamo agli altri. Poi non è detto, ovviamente, che tutti possano fare, è soggettivo,
certo,
però quantomeno è una possibilità. Proprio domenica vi dicevo che c'è stato questo evento, una nostra bimba che è in associazione con noi ha provato per la prima volta in sicurezza con questa sella ad andare a cavallo. Magari fino a qualche tempo fa non si pensava neanche che potesse fare una cosa del genere. Questo è un altro messaggio di speranza, che nulla è perso, nulla non si può fare se non c'è una volontà, se non c'è qualcuno che ti dà una mano, l'aiuto, quello che dicevo e dico sempre.
Chiaro.
Ecco, quindi...
Diciamo che... Prego, Diego.
No, volevo dire che se chi ci ascolta vuole vedere queste cose, sulla pagina degli, certo, amici di Dennis, certo, c'è tutta la documentazione,
certo,
anche di questa giornata a cavallo, io l'ho,
sì,
vista.
Sì, 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 ci sono foto che documentano, c'è tutto. E poi vi dico, l'evento nell'evento, no? Quando noi creiamo un evento cerchiamo di tirare dentro tutte le persone che ci vogliono aiutare, nessuno escluso. Perché tutto fa, tutto è aiuto, tutto concretizza, l'unione, le associazioni, tutto fa.
E poi mi veniva da pensare che a volte, io dico sempre ignoranza, ma perché per il termine semplice che è.
Sì, sì, certo.
Spesso quando non si conoscono le cose ci si creano dei limiti mentali. E tu, la tua famiglia e Dennis in primis... Ne avete abbattuti un sacco di questi limiti.
Certo.
Ed,
certo,
ed è quello proprio che ci dicevi, che
sì,
lui fa il capitano, cioè si mette in prima linea,
certo,
e sperimenta, diciamo, certo, sperimenta e dà modo ad altri di poter fare qualcosa di nuovo, di bello, di,
certo,
che anche a livello sensitivo proprio.
Certo, ma poi lui le risposte le dà con le sue espressioni, col suo modo di fare, col suo modo di interagire, perché a modo suo, poi chi lo conosce lo sa, noi che lo frequentiamo dagli occhi, dallo sguardo, dai gesti riusciamo a capire veramente, veramente di che cosa ha bisogno.
Vi posso giurare che io, questa famiglia mi ha anche accolto in casa, mi ha offerto anche la cena, io sono, li ho vissuti in primis, sono amico di Sara e Dennis ti dimostra quando è arrabbiato,
sì,
quando è sereno, quando c'ha fame, cioè lui...
Gli occhi non mentono.
No, no, assolutamente, lui...
Bravo, esatto, perché Dennis, chi vuole vederlo, come hai detto tu, ci sono le foto che documentano, uno dei suoi grossi pregi è proprio il fatto che parla con gli occhi, e anche quando non sta bene, cioè si vede proprio dagli occhi, lui da quello trasmette tutto, e credetemi veramente, chi lo conosce lo vede, riesce a percepire questa cosa, non ne può più fare a meno.
Senti Luigi, ma invece volevo chiederti, oltre ai muri che abbatte Dennis, naturalmente che ha battuto, ma prima raccontavamo appunto del fatto che a un certo punto avete deciso di chiedere aiuto, avete avuto questa forza di chiedere aiuto, no? Ma dei muri immagino che avete dovuto abbatterli anche voi, perché banalmente chiedo aiuto, l'aiuto arriva e poi gli aiuti, sì, aumentano, e poi anche le male lingue aumentano,
certo,
no? Quelli,
certo,
che guardano la cosa in maniera negativa.
Purtroppo è successo, succede, è successo anche questo, però quella è un'altra cosa, come dicevo prima, no? Se uno fa le cose in maniera corretta, pulita, e sa quello che fa e perché lo fa, diciamo, diventa relativo il pensiero delle persone. Però sì, abbiamo dovuto anche...
Non sono carine comunque come cosa.
No, no, fanno male, ma dall'altra parte ti fanno crescere, perché io, pur di potermi comprare un paio di scarpe, come fanno tutti quelli che hanno la fortuna di lavorare e poterlo fare, io lo volevo fare in maniera senza che nessuno potesse dubitare, ecco, che tu hai donato all'associazione 100 euro io sono andato a comprarmi le scarpe. No, chiaro. Io le scarpe me le compravo anche prima che nasceva Dennis.
Sì. Non okay. Era un Freestone, certo.
No, ecco, quindi quello che diciamo è venuto dopo era per Dennis, ma io le scarpe le avevo prima, ce l'avevo durante e ce l'avrò anche dopo.
Chiaro.
Semplicemente questo.
E l'associazione?
L'associazione è nata proprio perché io ho voluto dividere le due cose, le scarpe per me e le scarpe per Dennis.
Certo.
Ok, questo è il principio fondamentale, fare le cose correttamente, trasparente alla luce del giorno, perché un'associazione comunque deve dichiarare e dimostrare entrate e uscite, quindi le scarpe io con l'associazione non me le posso comprare.
Punto.
Quindi
è
semplicemente
scritto.
Questo.
Certo. No, te lo chiedevo appunto perché ne parlavamo anche prima di questo,
certo,
ed è facile che le male lingue, i cattivi pensieri vengano, soprattutto quando si parla di un discorso economico, no?
Che sempre, poi sempre,
pensi no? Sempre come abbiamo già affrontato.
Anche lo scorso, lo scorso ospite, sì, scusate.
La scorsa...
la scorsa estate, sai.
Esatto.
Guarda, io ho un giusto rispetto per i soldi, però posso usare una parola un po' così, mi fanno schifo. Ecco, detto
non sarai bippato, guarda,
perché,
no, zero.
Perché veramente, cioè, il giusto rispetto, ripeto, però neanche che la faccia da padrona e non va bene.
Chiaro.
E poi bisogna anche ammettere il fatto che una famiglia normale con degli stipendi normali non può da sola affrontare un certo tipo di spese, cioè
no.
È impensabile,
no.
È impensabile, se pensiamo che una famiglia che vive una normalità, che tu dici, come dici tu giustamente, ognuno ha la sua normalità,
certo,
già magari arranca per,
certo,
se ci mettiamo in mezzo una fisioterapia quotidiana, un certo trattamento medico quotidiano, una tata
sì, che
dia praticamente
sì, sì.
Tutta roba, scusate, non passata dall'ASBRE,
esatto,
è una
certo,
cosa molto rara se non unica,
certo.
Quindi
come si fa a pensare che una famiglia senza un aiuto ce la possa fare? È una cosa impossibile, impossibile.
Cioè, anche perché considerate che io lavoro in FCA, Stellantis, non so più come ci chiamiamo, quindi sono un umile operaio, quindi col mio stipendio,
certo,
riesco a garantire, diciamo, il minimo alla famiglia. Che cosa succede? Paghi il mutuo, paghi da mangiare, paghi le bollette e va là.
E ciao.
È finito tutto.
Quindi nasce l'associazione nel...
Allora, nasce nel 2010.
Per contestualizzare, nel 2010,
sì, nel 2010
e con questa associazione si riesce, riuscite comunque a dare una mano in primis a Dennis, perché questo
sì.
Era il punto iniziale,
abbiamo,
giusto?
Abbiamo garantito a Dennis per ben 7 anni le cure che servivano a lui. Diciamo che ne avremmo potute fare anche di più, però i primi anni ovviamente sono stati quelli più difficili, anche perché io non sapevo neanche cosa fosse un'associazione, quindi partivo da meno zero.
Certo.
E mi sono dovuto inventare questa cosa, però era l'unica cosa che poteva garantirvi, come vi dicevo prima, il giusto distacco da quello che era la mia vita precedente, quella attuale, quella che si poteva andare a prospettare. È un'associazione con gli aiuti, perché noi viviamo di proventi, quindi non è che l'associazione ha degli introiti mensili che dici entrano al di fuori del 5 per 1000. E tra l'altro volevo aprire
ricorda
una
questa cosa, bravo,
ecco,
bravo.
Volevo aprire una parentesi che siamo in tempo del 5 per 1000, quindi con un semplice numero che è un codice fiscale dell'associazione messo nella dichiarazione dei redditi, perché se non mettete niente non va a nessuno. Quindi io dico noi, gli amici di Dennis, ma come può essere qualsiasi altra associazione, perché ci sono le associazioni, tutte hanno bisogno di aiuti. Il 5 per 1000 è quello che la fonte, diciamo, di sostentamento più redditizia, sostanziosa, e che non costa nulla
a
nessuno.
Nulla. Certo.
Infatti noi avevamo lo slogan, lì lo scrivo spesso su Facebook, che a voi non costa nulla, ma per noi vale tanto. Quindi
chiaro.
Sul sito o sulla pagina Facebook trovate tutti i riferimenti per come arrivare
Assolutamente, li posteremo con il podcast di questa puntata, posteremo certo. Gli indirizzi per ritrovare appunto sì. Il sito dell'associazione Gli Amici di Dennis, e dove ci saranno tutte le informazioni per donare 5 per 1000, anche per conoscere chi ascoltate, Luigi, Sara, Dennis sì. Soprattutto e tutto quello che fa questa associazione, Ale.
È una cosa importante, importantissima, quindi aprite le orecchie, soprattutto prendete nota di questo numero che è davvero importante, perché anche una piccola partecipazione, un piccolo contributo può aiutare, oltre a Dennis, come diceva Luigi, anche altri ragazzi, perché ovviamente come dire, non solo Dennis ma anche tanti altri ragazzi hanno bisogno di sostentamento e di aiuto, e grazie comunque a persone come Sara, come Luigi, la loro famiglia, come dire, riescono a dare la forza a questi ragazzi di poter continuare la loro vita nelle loro famiglie, anche se per quanto difficile e per quanto possa essere dura, però come dire, siete l'essenza e tanto di cappello, ragazzi.
Grazie.
Ci ricorda solo il numero di cui stiamo parlando, Diego?
Allora, prendete carta e penna, vi do 3 secondi di numero. 1, 2, 3. Ok, segnatevi questo numero: 95 60 98 50 0 0 1 1. Diamo una mano a Dennis.
Ok, allora io direi adesso che già passato quasi un'oretta da quando siamo qua in studio, ho improvvisato un attimo un cambio sulla nostra colonna musicale, perché pensando a quello che diceva Luigi e quello che diceva Sara, mi sono immedesimato un attimo in loro e nella loro famiglia, e c'è un pezzo che a mio avviso rispecchia molto quello scusate, quello che hanno un po' espresso e quello che esprimono anche le moltissime famiglie che si trovano in queste condizioni. E dato che siamo nel momento di break, vorrei lasciare la parola a questo pezzo, la canzone, che secondo me si addice molto e sinceramente, come dire, è una dedica anche che Radio Base 2.0 fa a voi, e ascoltatevela perché secondo me è molto idonea. A dopo.
Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi piange pure il cielo. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.